Today represents a very significant moment of change.
Un procès historique, celui de l'assassinat de Thomas Sankara.
عملية الاقتحام استمرت لعدة ساعات.
Hoy, como nunca, debemos hacer valer nuestras libertades.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, lo speciale di Esteri, testimonianze da Messico e Repubblica Democratica del Congo, la storia delle tre sorelle Mirabal massacrate proprio un 25 novembre 1960 per ordine della dittatura nella Repubblica Dominicana. Spagna, dopo le rivelazioni della BBC, la magistratura di Madrid riapre l'inchiesta sulla strage dei migranti nell'enclave di Melilla. Ritorno sulla COP27, la drammatica situazione degli allevatori nel nord del Kenya conferma l'importanza del fondo per perdite e danni dovuti alla crisi climatica. Qatar 2022, alla fine e nonostante tutto vincerà il calcio. Né FIFA né generali o principi riusciranno a distruggere una storia scritta da miliardi di diseredati che sono corsi dietro un pallone per farsi valere e farsi sentire. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. I ripetuti attacchi aerei che stanno prendendo di mira le infrastrutture civili in tutta l'Ucraina lasciano milioni di persone senza elettricità, acqua e riscaldamento. Oxfam e altre 22 organizzazioni internazionali hanno lanciato oggi un appello per soccorrere la popolazione. Di fronte a questa emergenza, le ONG chiedono la creazione di canali di accesso sicuri. Spagna, il Congresso dei Deputati ha approvato provvedimenti lanciati dalla maggioranza per imporre tasse straordinarie e temporanee a gruppi finanziari, compagnie energetiche e detentori di grandi fortune. Con questa tassa il governo delle sinistre punta a ottenere entrate extra nel 2023 e nel 2024 con l'obiettivo di alleggerire la pressione fiscale dovuta all'elevata inflazione su famiglie e piccole e medie imprese. 6 milioni di americani hanno circolato con armi cariche nel 2019, il doppio rispetto al 2015, e quanto emerge da uno studio dell'American Journal of Public Health, secondo il quale il trend è destinato a salire dopo la sentenza della Corte Suprema che ha bocciato le restrizioni al porto d'armi in stati dove vigevano leggi anti-armi severe come New York. Infine Francia. Il presidente Macron ha detto oggi che il ritorno al lavoro in ospedale del personale sanitario non vaccinato contro il Covid deve essere una scelta stabilita scientificamente, non una scelta politica. Se gli scienziati, i medici, il personale sanitario ci dicono che è auspicabile riportare il personale sanitario non vaccinato, bisogna che il governo lo faccia.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Dichiariamo con orgoglio, siamo tutti femministi, lo ha scritto in uno tweet il segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, in occasione della giornata internazionale per porre fine alla violenza contro le donne. Prendiamo posizione e alziamo la voce a sostegno dei diritti delle donne. In Esteri vi proponiamo tre servizi, perché è stata scelta la data del 25 novembre, la situazione in Messico e un progetto in Congo. Partiamo dal Messico. Chiara Vitali. Intanto un secondo, quindi partiamo dal Congo, poi torniamo al Messico. Alziamoci contro i maltrattamenti sulle donne, un progetto dell'AFSI finanziato dall'Unione Europea nella Repubblica Democratica del Congo. Da Pointe-Noire, Beatrice Farina è responsabile del progetto, è stata intervistata da Chiara Vitali. No, c'è un problema, adesso cerchiamo di... Eccoci, un secondo solo. Eccoci.
In Congo Brazzaville noi lavoriamo nel sud a Pointe Noire e siamo anche in una regione subito vicino a Pointe Noire che si chiama Kwilu. Le due zone sono una urbana e l'altra rurale. Avendo già dei legami col terreno e con le comunità locali, ci rendevamo conto che c'era questa anormalità, questa informazione anormale, nel senso che le donne stesse pensavano che, pensano tuttora, che il marito abbia il diritto di picchiarle anche per delle sciocchezze, ad esempio quando il marito torna a casa e la cena non è pronta, oppure quando la donna stanca non sia molto disponibile per eventuali rapporti. Quindi una donna che è assolutamente oggetto, proprietà dell'uomo e che deve essere a sua completa disposizione. Per questo è importante, molto importante parlarne, parlare dei diritti delle donne e fare in modo che ci sia una presa di coscienza non solo delle donne, ma anche ovviamente di tutta la parte maschile delle comunità.
Come agite nel concreto contro questa violenza?
Passiamo le informazioni via radio, andiamo nei villaggi col megafono e porta a porta, organizziamo delle sessioni di gruppo, coinvolgiamo le autorità locali e anche i responsabili leader religiosi, perché abbiamo proprio bisogno di creare tutta una rete di informazioni in modo che queste si diffondano capillarmente. Nel caso in cui ci fossero delle purtroppo vittime di violenze, le prendiamo in carico, sempre lavorando con le realtà esistenti, quindi i servizi sociali del luogo, con i centri di salute, gli ambulatori locali, con la polizia. Assicuriamo presa in carico medica, psicosociale e giuridica. In Congo Brazzaville in realtà il sistema legislativo, quindi l'apparato legale, esiste, ma è poco conosciuto, poco divulgato e anche poco padroneggiato dalle stesse autorità.
Che reazioni vedete nelle donne quando portate avanti le vostre campagne di sensibilizzazione e portano effettivamente ad alcuni cambiamenti?
A volte è sufficiente che una abbia il coraggio di parlare, di esporsi e di denunciare, che poi quasi come un effetto domino anche le altre dicono, un po' come il movimento Me Too. È una reazione comunque di stupore, ma anche negli uomini. Ci sono degli uomini che con noi hanno scoperto che lo stupro è possibile anche all'interno del matrimonio, perché comunque il rapporto sessuale deve essere sempre consenziente. Quando si tratta del marito, notiamo che le donne fanno molta più fatica. Per loro è un fallimento e una vergogna abbandonare il nido familiare, quindi fanno di tutto per sopportare tutte le vessazioni, perché è questo che gli è stato insegnato. Le sensibilizzazioni che facciamo noi, infatti, non sono soltanto rispetto agli adulti, ma ovviamente adattando il linguaggio, sono anche con gli adolescenti e con le classi più avanzate delle scuole primarie, proprio perché è un cambiamento di mentalità quello di cui c'è bisogno.
Abbiamo recuperato il file dal Messico, sentiamo Chiara Vitali.
Lidia è una ragazza di 30 anni, vive a Città del Messico, sta prendendo un taxi per tornare a casa dopo una sera come tante. A un certo punto però il tassista cambia strada senza preavviso. Lei sa che nel suo territorio la violenza si può nascondere ovunque. Per scappare Lidia apre la portiera, si butta in strada mentre il taxi è ancora in movimento, si ferisce e muore poco dopo. Femminicidio, uno dei tanti, così viene classificato il suo decesso. La violenza contro le donne in Messico è un pericolo quotidiano e contro questa violenza c'è chi lavora. Come Emanuela Borzacchiello, esperta in studi di genere, ricercatrice universitaria a Città del Messico. Sentiamola ai nostri microfoni proprio sulla situazione del paese.
Vi racconto la storia di De Bagni di alcuni mesi fa in Nuevo León, che è uno stato a nord di Città del Messico. Era una ragazza di 18 anni che una sera per ritornare a casa aveva preso un taxi e non è stata più ritrovata, scomparsa. Il padre Mario, la madre Dolores, incominciano le ricerche, perché naturalmente quando vanno a denunciare la scomparsa di De Bagni, le autorità iniziano le ricerche con molta lentezza, quindi iniziano i genitori. Tutto si muove molto più rapidamente, mentre incontrano altri tre corpi di giovani donne. E questa è la situazione, no? Di un paese dove sono uccise 10 donne al giorno, ma questa cifra è solo una cifra approssimativa.
In Messico, quindi, la violenza non si circoscrive a un solo ambito della vita delle donne. Che pericoli ci sono?
Pericolo è dovunque, in università, nella scuola, così come nelle case, così come nello spazio pubblico. La percentuale più alta di femminicidi continua ad essere quello nelle case, ma la diseguaglianza economica e sociale incide profondamente come il primo fattore per la riproduzione di questo tipo di violenza. In una ricerca che abbiamo fatto negli ultimi 2 anni fra 12 paesi di America Latina e Caribe, abbiamo visto che dal 2010 al 2019 la violenza sessuale contro bambine e adolescenti si è trasformata in una violenza strutturale che possibilita violenze ancora più brutali contro i loro corpi, come il suicidio femminicida, soprattutto fra le bambine e le adolescenti che non possono accedere all'interruzione della gravidanza.
Il Messico però vanta anche pratiche positive e innovative contro la violenza. Una di queste è l'allerta di genere.
Un meccanismo che prevede la legge contro la violenza di genere, per cui se in un determinato territorio la violenza aumenta in modo spropositato, si attivano dei meccanismi di emergenza molto più radicali rispetto ad una situazione normale. Dal 2019 ad adesso siamo riuscite ad avere una fiscalia di femminicidi, ovvero una procura che si occupa solo di questo, come un team specifico, e quindi c'è una valutazione costante, una proposta costante, un dialogo costante fra accademiche, attiviste e soprattutto politici, politiche del territorio. Abbiamo una legge per cui non è più la donna che deve andare via di casa, ma è il suo aggressore che se ne deve andare, che deve lasciare lo spazio privato della casa.
Sono tutti provvedimenti che hanno un riscontro pratico. Lo testimoniano storie come quella di Dolores, una ragazza di 20 anni, un tentato femminicidio alle spalle. Fuggita di casa, Dolores ha trovato riparo in una casa rifugio e lì anche un nuovo inizio. Politiche attive, reti di attivismo, attività educative e comunità territoriali attente e unite. In Messico si muove qui la risposta alla violenza.
Perché è stata scelta la data del 25 novembre? Vi riproponiamo il servizio di Martina Stefanoni.
Fu un día terrible, perché anche lo speravamo, però non pensavamo che sì, che si iba a attualizzare il crimine.
Come racconta Dedé Mirabal, quel 25 novembre del 1960 fu un giorno terribile. Sapeva che le sue 3 sorelle erano in pericolo, ma non pensava che sarebbero state uccise veramente. Invece Minerva, Patria e Maria Teresa Mirabal vennero torturate, violentate e ammazzate quella notte, per ordine del dittatore dominicano Rafael Leonidas Trujillo.
Fieles a los tres esposos, en la cárcel apresados, volvían de Puerto Plata. Era noche de noviembre, allá arriba en la montaña, por un camino al abismo, el tirano de la muerte seguía a las 3 hermanas.
La gente le chiamava las mariposas, le farfalle. Erano nate nella provincia di Salcedo, nella Repubblica Dominicana, da una famiglia benestante. Cresciute all'ombra della dittatura di Trujillo, una delle più feroci e sanguinarie dell'America Latina, si imposero molto presto come oppositrici del regime. Intelligenti, libere e indipendenti, lottarono contro la dittatura e l'oppressione e divennero membri di spicco del movimento rivoluzionario antidittatura 14 di giugno. Vennero imprigionate più volte, le loro famiglie prese di mira e le loro battaglie ostacolate in tutti i modi. Minerva in particolare sfidò apertamente Trujillo, che la voleva come sua amante. Venne minacciata e ricattata, ma si rifiutò sempre di cedere al volere del dittatore. L'opera rivoluzionaria delle Mariposas fu tanto efficace che il dittatore, in una visita a Salcedo, disse: «Ho solo 2 problemi, la Chiesa Cattolica e le sorelle Mirabal». Nel 1960, Patria, Minerva e Maria Teresa Mirabal avevano 25, 36 e 34 anni. La dittatura di Trujillo iniziava a vacillare e la colpa di questa perdita di potere ricadde sulle tre farfalle. Venne quindi dato l'ordine di ucciderle. La polizia segreta di Trujillo organizzò un viaggio per permettere alle tre sorelle di incontrare i loro mariti, imprigionati in una zona remota tra le montagne della Repubblica Dominicana, nella fortezza di Puerto Plata. La jeep su cui viaggiavano però venne fermata dagli uomini dei servizi segreti. Le donne scaraventate fuori dall'auto, percosse, strangolate, violentate e poi gettate da una scogliera, nel tentativo di far sembrare la loro morte un incidente. Il popolo però non credette a quella versione e l'omicidio delle tre sorelle Mirabal catalizzò l'attenzione internazionale contro il sanguinoso regime dittatoriale di Rafael Leonidas Trujillo, che venne assassinato dai capi militari della Repubblica Dominicana il 30 maggio dell'anno successivo, ponendo fine al regime dittatoriale. Quella notte in cui le Mariposas vennero brutalmente uccise era il 25 novembre. 20 anni dopo, nel 1981 a Bogotà, in Colombia, si tenne uno storico convegno femminista, il primo incontro femminista latinoamericano e del Caribe. In quell'occasione, in onore e ricordo delle sorelle Mirabal, si decise la data del 25 novembre per la giornata contro la violenza maschile sulle donne. Il 17 dicembre 1999 l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite dichiarò ufficialmente che la giornata internazionale contro la violenza sulle donne si sarebbe celebrata nella data scelta dalle attiviste latinoamericane. Minerva, poco prima di morire, aveva risposto a chi le diceva che il dittatore l'avrebbe uccisa: «Se mi ammazzano, tirerò fuori le braccia dalla tomba e sarò più forte». Oggi, 60 anni dopo, sappiamo che Minerva ha mantenuto la sua promessa. Le sue braccia siamo tutte noi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Siamo in Spagna e il governo e la polizia hanno fatto di tutto per insabbiare l'inchiesta sulla strage dei migranti che sono morti centinaia nell'enclave di Melilla in Marocco. Sentiamo il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
Le grida di gioia che sentite sono quelle dei migranti subsahariani che lo scorso 24 giugno erano riusciti a raggiungere la Spagna saltando la rete di filo spinato che divide il Marocco da Melilla, la città spagnola sulla costa africana. Al tentativo avevano partecipato più di 200 persone. Solo 130 ce l'hanno fatta. A terra però sono rimasti i corpi senza vita di almeno 37 migranti. Molti di loro sono morti cadendo dalla rete, schiacciati dalla marea umana durante il respingimento della polizia marocchina e spagnola, che ha utilizzato gas lacrimogeni, proiettili di gomma e manganelli.
Brother and beloved friend, who lost their lives in these pens.
L'incidente ha messo in serio imbarazzo il governo spagnolo. Lo stesso presidente socialista Pedro Sánchez all'inizio aveva lodato l'esemplarità della polizia marocchina.
La straordinaria cooperazione che stiamo tenendo con il Regno di Marruecos.
Ma quando è emerso il numero delle vittime e la violenza della reazione delle forze dell'ordine, Madrid è corsa ai ripari per scaricare qualsiasi responsabilità della tragedia sul Marocco. Una posizione difficile da sostenere, contestata dalle ONG e smentita da numerosi video girati nel giorno del salto alla rete di Melilla. Anche Podemos, alleato di governo dei socialisti, aveva chiesto un'indagine sul comportamento degli agenti spagnoli, ma senza ottenere nessun risultato. Ora però un documentario della BBC ha portato nuove prove, immagini così dure che la stessa emittente britannica ha ammesso di aver tagliato le più violente.
La BBC ha verificato decine di esos videos. Perché si utilizzò tanta violenza?
Quello che appare chiaro è che gli agenti marocchini avrebbero addirittura attraversato il confine per riportare indietro i migranti caduti in suolo spagnolo. Il tutto sotto lo sguardo di un drone della Guardia Civile che poteva vedere i fatti attraverso una telecamera. Alcuni migranti sarebbero morti in territorio spagnolo e trascinati in Marocco. La magistratura ha subito chiesto di visionare le immagini del drone della Guardia Civile, ma secondo gli inquirenti nei nastri consegnati mancano delle immagini. Ci sarebbero alcuni minuti di buco che impediscono avere un quadro completo della situazione. La Guardia Civile ha risposto che si tratta di momenti in cui il drone era obbligato ad atterrare per motivi tecnici come ricaricare le batterie.
Nosotros hemos pedido imágenes, hemos pedido todas las que haya sobre esto.
La ricostruzione non ha convinto però nemmeno il difensore civico. Secondo questa istituzione di garanzia, gli agenti della Guardia Civile erano coscienti della situazione di pericolo dei migranti che si erano rifugiati nel lato spagnolo della frontiera. Lancia poi un'accusa molto grave: le forze dell'ordine avrebbero usato anche pietre per respingere i migranti, alcuni dei quali sono poi deceduti. Le nuove rivelazioni hanno riaperto le tensioni nella maggioranza. Podemos ha chiesto una commissione d'inchiesta parlamentare sulla tragedia di Melilla.
Tanto il Partito Socialista come il Partito Popolare e come Vox se negaron a dare spiegazioni nel Congresso dei Deputati, algo che exigíamos.
Ma il Partito Socialista, che difende il ministro degli interni Fernando Grande Marlaska, ha bocciato la proposta con i voti di Vox e del Partito Popolare.
Ninguna conseguenza drammatica sucedió para estas personas en territorio nacional español.
Ora la parola torna di nuovo ai magistrati. I risultati dell'inchiesta sono previsti per dicembre, ma la procura ha annunciato che potrebbe chiedere una proroga, mentre tra le ONG e i difensori dei migranti cresce la paura di un insabbiamento.
Torniamo alla COP27. La drammatica situazione degli allevatori nel nord del Kenya conferma l'importanza dell'accordo raggiunto sul fondo per perdite e danni dovuti alla crisi climatica. Sentiamo Sara Milanese.
I cambiamenti climatici sono la più grande minaccia alla salute dell'uomo, lo afferma l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal 2030 le morti legate alle conseguenze del riscaldamento globale potrebbero arrivare a 250.000 ogni anno. Come sappiamo, l'Africa è uno dei continenti più colpiti dai cambiamenti climatici. Qui l'ONG italiana AMREF ha lanciato un nuovo approccio nei suoi progetti, quello di considerare la salute come tema unico che riguarda insieme uomini, animali e ambiente. È il caso del progetto One Health nella comunità di Nord Or, nel nord del Kenya. Ce ne parla Roberta Rughetti, vice direttrice di AMREF Italia.
Lavoriamo appunto in un contesto molto particolare, che è quello del nord del Kenya, caratterizzato da un territorio arido o semiarido e anche dalla prevalenza di popolazioni collegate alla pastorizia, quindi un territorio piuttosto fragile, dove sono anche ricorrenti siccità, carestie anche legate alla morte improvvisa del bestiame. Quindi per poter far fronte ai problemi di sussistenza che devono fronteggiare le comunità locali, abbiamo pensato di integrare la nostra competenza, quindi non soltanto salute umana, ma abbiamo istituito delle unità mobili One Health, che vuol dire mettere insieme la salute umana con quella veterinaria ambientale. Sono dei veicoli che vengono equipaggiati con attrezzature sanitarie e veterinarie di base e che si spostano lungo le rotte dei pastori, sono quindi pronte a fornire cure e formazioni. Abbiamo istituito delle stazioni meteorologiche di misurazione quotidiana delle precipitazioni e delle temperature. In maniera molto semplice le comunità prendono questi dati, riusciamo anche a fare poi delle analisi più accurate. Stessa cosa anche per gli animali. Il tema fondamentale è che il continente africano è attraversato da una crisi molto importante, collegata alla crescita demografica, alla perdita di biodiversità, cambiamenti climatici che stanno diventando sempre più evidenti. Questa situazione ha una ripercussione immediata sulla sopravvivenza di popolazioni che vivono di sussistenza. Non si può lavorare soltanto nell'ambito della salute umana, ma abbiamo la necessità di integrare il più possibile i settori affinché queste comunità vengano tutelate e protette in questi contesti così delicati. Mi occupo di Africa e di salute da oltre 20 anni e le posso confermare che quelle crisi che erano ricorrenti oggi si riproducono, si ripropongono a distanza molto più ravvicinata, segno che c'è una fragilità anche dell'ecosistema.
Si è conclusa da poco la COP27 che ha sbloccato la creazione del fondo perdite e danni e che andrà soprattutto ad aiutare quei paesi, e molti di questi paesi sono africani, che stanno già affrontando direttamente le conseguenze dei cambiamenti climatici.
Sicuramente questa è una buona notizia, è senz'altro un accordo finora mai raggiunto, se ne era parlato ma non era mai stato siglato. Quello che ci preoccupa e che andremo a monitorare con attenzione è quanto ci vorrà per mettere effettivamente in pratica questo accordo. Ancora non è chiaro, ad esempio, chi avrà il dovere di contribuire e chi potrà beneficiarne, come avverranno questi pagamenti. L'altro elemento fondamentale, che è invece un dato più preoccupante, l'accordo sulla riduzione dell'uso dei combustibili fossili, perché di fatto siamo ancora indietro rispetto a un'assunzione di responsabilità.
Infine, Qatar 2022, perché alla fine, nonostante tutto, vincerà il calcio. Prima di sentire Alfredo Somozza, a tutti un caro saluto da Sciauchi e buon weekend.
Alla base di tutti i discorsi c'è sempre lui, il calcio, uno sport nato in Inghilterra ed esportato in quasi tutto l'Occidente dai dirigenti delle compagnie britanniche durante la globalizzazione di fine 800, piaciuto velocemente nel resto d'Europa e anche in Sud America, poi contagiato l'Africa, l'Asia e infine il Medio Oriente. La grande differenza nella passione per questo gioco è quella tra i paesi dove a calcio giocano praticamente tutti i bambini e quelli dove il calcio è più o meno una moda. I grandi scrittori che hanno raccontato il calcio sono nati dove il calcio si beve col latte materno, basti pensare all'uruguaiano Edoardo Galeano, all'argentino Osvaldo Soriano, all'italiano Gianni Brera o all'inglese Nick Hornby, autori che hanno dato una dimensione letteraria e anche fantastica al calcio, ad esempio con la partita tra socialisti e comunisti nella Terra del Fuoco, arbitrata da un figlio di Bashkirdi, raccontata da Soriano. Il gioco del pallone non è solo lo sport di base per milioni di ragazzi, è sempre più anche per moltissime ragazze, ma anche un fenomeno sociologico, psicologico e perfino antropologico. È ampiamente risaputo come questo gioco, che qualcuno parafrasa quando Marx definisce oppio dei popoli, sia strumentalizzabile da regimi in cerca di visibilità. Lo fecero per primi i militari brasiliani, che sequestrarono le vittorie della nazionale e la figura di Pelé, seguiti a ruota dai militari argentini che nel 1978 organizzarono il primo vero mondiale della vergogna, senza dimenticare i mondiali di Putin nel 2018, per arrivare all'edizione 2022 in Qatar. Al palco d'onore dello stadio Al Bayt, durante la cerimonia d'apertura, vi era rappresentata una sorte di nazionale del totalitarismo, al Sisi, Erdogan, il principe saudita Bin Salman, oltre allo sceicco di Qatar Al Thani, un mondiale business che produrrà un giro d'affari di 7,5 miliardi di dollari e che lascerà la FIFA un miliardo di profitto. Intanto, per il mondiale del 2030 si candidano Emirati Arabi Uniti e Arabia Saudita, tutti i paesi dove il calcio non è mai stato praticato né seguito, ma che hanno bisogno di una vetrina globale che il gioco del pallone può dare. Una vetrina che però è stata costruita nel tempo da milioni di bambini italiani, francesi, brasiliani, argentini, che fin da piccoli sognavano di diventare bravi giocatori per poter aiutare la propria famiglia, perché il calcio è stato un formidabile ascensore sociale, se ben riservato a pochi, selezionato non sulla base degli studi o del lavoro, ma dell'abilità con i piedi. Per questo i bambini, e non solo loro, malgrado tutto seguiranno il Mondiale 2022, perché è un'opportunità che si presenta nei 4 anni, che consente di dire siamo i migliori, perché quella coppa rende orgogliosa una nazione e seguire il calcio alza l'autostima di persone povere che vedono gente come loro che è riuscita ad emergere. Il calcio è tutto questo e anche di più, e nessuno statarello autoritario, per quanti miliardi spenda, potrà mai appropriarsi di una briciola di questa storia, perché non si tratta di una storia costruita da generali o da principi, ma da milioni e milioni di diseredati che sono corsi dietro un pallone per farsi valere, per farsi sentire.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.